Laser. Incontrai un uomo che aveva girato la Persia e mi raccontò che a un certo momento si era trovato a dover attraversare una estesa e fertile regione che chiamano la cintura della regina e ci aveva messo un giorno intero. Un altro feudo, altrettanto esteso, era detto il suo velo e oltre a questo vi erano innumerevoli ricche proprietà dall'ottimo suolo che pure erano dedicate al suo guardaroba. Ora immagina che qualcuno chieda udienza alla regina madre Amestride, che è stata sposa di Serse, e le dica che il figlio di Dinomache vuole contendere al suo il dominio mondiale e che le vesti di questa Dinomache siano costate ben 50 mine e il figlio di lei possieda 50 plettri di terreno a Erchia. Costei si chiederebbe su cosa basi questo Alcibiade, figlio di Dinomache. La sfrontatezza con cui osa contrastare suo figlio. Su dedizione e saggezza potrà pensare, essendo queste le uniche qualità di valore presso i greci. E quando udirà che questo Alcibiade non ha che 20 anni e rifiuta ogni tipo di educazione, disprezzando con superbia i consigli del suo amante, che ha provato a raccomandargli impegno, studio ed esercizio prima di misurarsi coi re, domanderà esterrefatta su cosa potrà mai basare le sue pretese questo giovane. E se allora le diranno che costui confida nelle sue doti innate, nella sua prestanza e il bel viso, quella si limiterà, forse non a torto, a prenderlo per pazzo.
Gli appassionati di storia della Grecia antica avranno subito riconosciuto la figura di Alcibiade, grande e controverso protagonista dell'Atene del V secolo a.C., una figura complessa che ci viene raccontata dallo scrittore olandese Ilja Leonard Pfeiffer in un monumentale lavoro intitolato appunto Alcibiade, pubblicato nel suo paese d'origine un paio di anni fa e ora tradotto in italiano, edito da Ponte alle Grazie. Oltre 1000 pagine, una bibliografia ricchissima, alcune carte geografiche per comprendere meglio i luoghi e le tappe della vita di Alcibiade. In quasi tutto il lavoro il protagonista parla in prima persona agli ateniesi, si racconta con una prospettiva unica, ci aiuta a capire il suo tempo e in buona parte anche il nostro, come scopriremo tra poco dalle parole dell'autore. La particolarità di questo lavoro è che i tratti che dipingono Alcibiade ci lasciano molte possibilità di lettura, ci aiutano a capire un personaggio grandissimo della storia dell'Occidente, ma senza la presunzione di dare tutte le risposte su questa figura. Chi era davvero Alcibiade allora? Una persona innamorata della propria gente o un traditore, dato che guiderà anche gli avversari di sempre di Atene, ovvero gli Spartani? Oppure il primo grande populista, ma allo stesso tempo in grado di comprendere il declino della democrazia? Leggiamo. La democrazia si erode sotto l'ossessione per le minuzie e i dettagli. La diffidenza rode incessantemente e il cemento della fiducia nella causa collettiva si sgretola con ogni nuovo incidente fino a ridursi in polvere, facendo crollare l'edificio che un tempo sembrava solido. Non ritroviamo, almeno in parte, la crisi delle istituzioni democratiche occidentali? Incontriamo Ilja Leonard Pfeiffer a margine del Salone del Libro di Torino. Parla un ottimo italiano, dato che ha deciso tempo fa di trasferirsi a Genova. Allora, come definire questo lavoro? Un saggio, un racconto, un romanzo storico?
Sì, è proprio un romanzo storico, nel senso che è sia proprio un romanzo e sia proprio storico. Si tratta di Alcibiade, che è una persona che è realmente esistita. Lui ha vissuto a fine del V secolo a.C. è stato un personaggio spettacolare, molto particolare, e tutti parlavano di lui, così ha anche lasciato le sue tracce nelle fonti. Allora, abbiamo tante informazioni su Alcibiade, è abbastanza facile, ma diciamo relativamente facile, ricostruire la sua vita, ricostruire tutto quello che lui ha fatto e tutto quello che è successo durante la sua vita. È una storia spettacolare. E per quella parte del romanzo, per tutto quello che riguarda i fatti, diciamo così, sono rimasto molto vicino alle fonti, anche se come scrittore di un romanzo ovviamente avrei la licenza di inventarmi di tutto, ma non era necessario. È una storia talmente incredibile che diventa automaticamente una storia Netflix, no? Allora, non avevo minimamente, sentivo l'urgenza di aggiungere qualcosa. Però c'è una cosa che tutte queste fonti non ti raccontano. Non ti raccontano perché. Non ti raccontano perché Alcibiade ha fatto ciò che ha fatto. Non ti raccontano le sue strategie, i suoi piani, le sue frustrazioni, i sentimenti, i sogni, no? E ovviamente era un aspetto che mi interessava tantissimo, anzi è magari l'aspetto più importante del romanzo storico. Per quell'aspetto lì, per tutto quello che riguarda la vita interiore del mio protagonista, per forza ho dovuto usare la mia fantasia. Per quello è anche giusto che c'è la parola romanzo sulla copertina. Io dico fantasia, ma magari sarebbe più preciso parlare di empatia. Dovevo proprio medesimarmi con questo personaggio che ha vissuto 2500 anni fa per immaginarmi quali potevano essere i suoi motivazioni e le strategie, no? È stato un lavoro proprio di empatia, che è stato anche un processo molto intenso, devo dire. E a un certo momento avevo la sensazione che Alcibiade si era impossessato della mia testa.
Perché scrivere questo romanzo storico in questo momento storico? E da dove arriva il desiderio di raccontare questa vita?
Sì, devo dire che in realtà è stato un progetto vecchio. In una vita precedente sono stato classicista, ho studiato lingue classiche all'Università di Leida, sono anche rimasto lì per insegnare greco antico per qualche anno, e Alcibiade ha lasciato le sue tracce nelle fonti, no? Allora lo incontri quando leggi Tucidide, Platone, Senofonte, altri autori. E già all'epoca mi colpiva come un personaggio talmente interessante, con una vita talmente incredibile, che avevo già l'idea di scrivere un romanzo storico su questo personaggio. Però poi non l'ho mai fatto. E penso che mi mancava un po' il coraggio, perché comunque è un'impresa abbastanza monumentale in tutti i sensi. E il motivo perché 3 anni fa mi è venuto il coraggio di riprendere questo vecchio progetto e realmente realizzarlo, è che a un certo momento mi realizzavo che Alcibiade è stato protagonista in un periodo nella storia quando la democrazia ateniese, la prima democrazia del mondo, la democrazia che è fonte di ispirazione per tutte le nostre democrazie odierne, andava in declino. E lui era molto coinvolto con questi sviluppi, era magari anche fino a un certo punto colpevole di questi sviluppi. E quando vai a vedere i sintomi che all'epoca puntavano al declino della democrazia, per noi oggi sono spaventosamente riconoscibili. E per quello volevo scrivere questo romanzo. Quando mi sono realizzato questa cosa, questo vecchio progetto, di un colpo aveva urgenza, dovevo scrivere questo romanzo.
La ragione per cui scelsi di correre il rischio più grande e di rifugiarmi proprio a Sparta era duplice. Nessuna delle due motivazioni risplende di purezza morale, lo riconosco, ma vi ho promesso sincerità. e nutro la speranza che possiate convenire con me sul fatto che nessuna delle due fosse del tutto riprovevole. Se volevo restare rilevante per Atene, o almeno tornare a esserlo, era essenziale che Atene non mi dimenticasse. Se mi fossi ritirato in una remota città neutrale, sprofondando nell'anonimato, avrei perso ogni possibilità che Atene un giorno mi richiamasse nella speranza di essere salvata. Il modo migliore per convincere il popolo ateniese che fossi l'uomo giusto per preservarlo e condurlo alla vittoria era quello di metterlo di fronte al timore che potessi servire il nemico in via definitiva. Si potrebbe definire questa strategia, con una parola poco lusinghiera, un ricatto, d'accordo? Ma mostrando cosa sarebbe potuto accadere se mi avessero avuto contro, intendevo ispirare l'idea che fosse meglio avermi dalla propria parte. Questa era la prima ragione. La seconda ragione, che non posso negare, era che ero furibondo e volevo vendicarmi. La mia rabbia e il mio desiderio di rivalsa non erano rivolti ad Atene, ma a determinate fazioni e individui all'interno della città che avevano abusato e corrotto la democrazia per distruggermi e liberarsi di me. Intendevo combatterli, non solo per una personale soddisfazione, ma anche nella convinzione che Atene sarebbe crollata sotto il peso delle loro macchinazioni e che con la mia vendetta personale avrei reso un servizio formidabile all'intera città.
Affrontando questo lavoro si ha l'impressione che sia senza tempo. Se si leggerà questo libro tra 50 anni, ad esempio, con tutta probabilità sarà ancora attuale. È dunque un'allegoria della nostra società e del presente, Ilya Leonard Pfeiffer?
Sì, ma più di un'allegoria è anche reso conto di una storia che è veramente accaduta così. Allora, io vorrei invitare i miei lettori di guardare nello specchio della storia per imparare. Ovviamente la storia non si ripete mai esattamente, però ci sono sempre meccanismi che sono riconoscibili e per i tempi di oggi, secondo me, è molto rilevante guardare nello specchio del fine del V secolo avanti Cristo ad Atene. Ma questo specchio può avere altre rilevanze in altre epoche della storia, ovviamente, e rimane sempre lì come una storia che ci insegna tante cose.
La cronologia, l'indice dei nomi, la bibliografia, le fonti e le mappe occupano quasi 200 pagine in appendice. Come si è svolto questo lavoro? Ogni singola riga deve essere stata studiata e ragionata con grande attenzione.
No, ho dovuto fare un sacco di ricerca per questo libro. Per ricostruire tutta la vita di Alcibiade ci vuole tanta ricerca, ma poi anche per ricostruire tutto il palcoscenico. Perché una delle cose più belle che puoi regalare al lettore di un romanzo storico è questa sensazione di un viaggio nel tempo, no? Che è una cosa straordinaria che, se ci pensi bene, puoi solo fare in letteratura. Puoi regalare questa sensazione di vivere in un'altra epoca per un periodo prolungato, no? E questa sensazione del viaggio nel tempo è fatto dei dettagli. Allora ho anche investito tantissimo tempo in studiare tutti i dettagli che compongono questo palcoscenico storico. E essendo anche classicista, volevo anche che tutto fosse giusto, no? Ho veramente investito ricerche nei minimi dettagli perché volevo che era corretto. In pratica, i miei altri libri ho scritto ovunque, no? Anche fuori, anche sui tavolini dei Dior, sempre con un taccuino, una penna. Così ho scritto La Superba, Grand Hotel Europa. Con questo libro era impossibile, questo dovevo fare proprio a casa, nel mio studio, alla scrivania, circondato da tutti i libri. Ero circondato dai testi di Platone, Tucidide, Senofonte, e poi avevo 200 siti web aperti in continuazione, no? Però devo dire che in questo senso questo romanzo è anche frutto della nostra casa nuova. Qualche anno fa ci siamo trasferiti, adesso abbiamo una casa molto bella, molto, e per la prima volta mi piace stare a casa. Allora è anche la casa che mi ha regalato la tranquillità per scrivere Alcibiade.
Scrivendo c'era il desiderio di dare un doppio piano di lettura. È un romanzo storico, ma i legami con la realtà che ci circonda sono formidabili, oppure si lascia all'interpretazione del lettore ragionare su questo secondo livello?
Io ho preso la decisione, è una decisione che ho preso quasi subito quando ho cominciato a scrivere questo romanzo, di raccontare la storia nella prima persona. Allora è Alcibiade stesso che ci racconta la sua vita. Questa scelta ha tante conseguenze. Una delle conseguenze è che ovviamente sarebbe poco credibile se lui riflettesse sui nostri tempi. Allora tutti questi parallelismi per forza devono rimanere impliciti. Lui si riferisce esclusivamente ai suoi tempi e lo lascio all'interpretazione del lettore per capire che viviamo in un tempo che ha tante caratteristiche in comune. Però mi sono accorto che non dovevo nemmeno sforzarmi. Questi parallelismi erano talmente evidenti che non dovevo nemmeno sottolinearli.
Perché siamo 2500 anni dopo ancora affascinati dalla storia greca?
La storia greca è... ci sono tante storie, è tutta una catena di storie incredibili, storie che sono anche molto riconoscibili per noi. Adesso per questo romanzo ci concentriamo sul fine del V secolo, quando c'è la grande guerra tra Atene e Sparta. Ci sono altri periodi nella storia greca che sono ugualmente affascinanti e che hanno ugualmente lezioni preziose da insegnarci. Praticamente siamo anche molto privilegiati perché abbiamo tante informazioni. Per esempio, per la vita di Alcibiade è abbastanza fattibile ricostruire quasi giorno per giorno quello che ha fatto, quello che è successo. Ci sono tanti periodi nella storia, anche più recenti, dove dobbiamo lavorare con molto meno informazione. Allora, anche questa ricchezza dell'informazione ci permette di rimanere affascinati, no? Ovviamente la scelta di far parlare Alcibiade nella prima persona ha avuto tante conseguenze, tra cui il fatto che sarebbe stato abbastanza incredibile se lui raccontasse la propria morte. E ovviamente volevo fare raccontare la sua morte. La soluzione era anche abbastanza facile, perché lui realmente all'epoca, quando è stato ucciso, era in compagnia della sua secondo grande amore Timandra, e così l'ultimo capitolo lo racconta Timandra. L'ho anche trovato molto soddisfacente dare l'ultima parola a una donna per questo romanzo. Mi sono impegnato per cambiare anche lo stile, no? Che dare una propria voce a Timandra. E questa Timandra mi è diventata molto cara, abbastanza attraente l'idea di farla parlare ancora di più, di fare un seguito di questa storia proprio dal punto di vista di Timandra. E chissà, magari un giorno lo faccio, ma prima faccio altre cose.
Se Atene avesse perso il controllo sull'Ellesponto, le forniture di grano dalla Crimea e dal Ponto Eusino, vitali per la sua sopravvivenza, si sarebbero interrotte, decretando la fine immediata della guerra. Dovevo fare tutto il possibile per impedire che gli spartani decidessero di fomentare una rivolta laggiù. Parlai a lungo con mio figlio Endio, cercando di convincerlo che l'offerta del persiano Tissaferne e dei delegati di Chio fosse la migliore. Non gli rivelai naturalmente che le mie motivazioni erano anche personali, poiché quella proposta rappresentava un rischio minore per Atene rispetto all'alternativa che, anche grazie alla promessa di un pagamento immediato, stava guadagnando terreno tra gli efori e che d'altronde offriva a me un'opportunità concreta per lasciare Sparta. Avevo contatti a Chio, così come in altre città ioniche vicine, e gli ricordai quanto accaduto 3 anni prima ai Giochi Olimpici, quando le delegazioni di Efeso e Chio avevano fatto la gara per contribuire ai festeggiamenti per la mia vittoria nella quadriga, con gli efesini che avevano messo a disposizione una tenda persiana e i delegati di Chio che si erano mostrati così generosi da fornire bestiame per il banchetto e foraggio per i miei cavalli. Questi gesti, aggiunsi, dimostravano perlomeno che da quelle parti la mia voce non sarebbe passata inascoltata. Gli proposi un piano. Per prima cosa avrebbe dovuto convincere i suoi colleghi che sostenere Chio e stringere un'alleanza con Tissaferne fosse sul lungo termine l'opzione più vantaggiosa per Sparta, sottolineando l'entità della flotta di Chio, la ricchezza delle città ioniche e i continui risarcimenti economici che Tissaferne era disposto a elargire.
Mi ricordo molto bene quando ho cominciato a scrivere questo romanzo, perché era una data facilmente memorizzabile. Era il 1° gennaio dell'anno 2022 che ho scritto proprio la prima frase di questo romanzo. E ho cominciato a scrivere con questa motivazione che ho appena spiegato, di parlare della democrazia, della fragilità della democrazia, anche per, come avvertimento per oggi. E ovviamente mi sono reso conto che gran parte di questa grande avventura si svolge durante la grande guerra tra Sparta e Atene, la guerra peloponnesiaca. E io pensavo, ok, questa guerra ovviamente la faccio anche, no? Perché è troppo importante per non farlo, e poi sono anche le storie molto belle, molto affascinanti, allora lo faccio. Però questa sarà una parte meno attuale del mio romanzo. E solo 2 mesi dopo scoppiò la guerra tra Russia e Ucraina, e mi ricordo che a un certo momento leggevo il giornale e voltavo la pagina e c'era una mappa stampata sul giornale del Mar Nero, Mar di Marmara, Bosporo, tutta questa area, dove erano indicate le posizioni strategiche. E la mia prima idea era, questa è la mappa del mio libro, no? Era lì anche gran parte del conflitto tra Atene e Sparta, e la mappa di Alcibiade. E poi, quando ho guardato meglio, vedevo che le posizioni strategiche non erano triremi, ma missili. Ma è proprio la stessa cosa. E non tutti si rendono conto perché, esattamente perché Atene ha perso la guerra contro Sparta. Atene ha perso la guerra perché ha perso controllo delle rotte di approvvigionamento del grano che veniva dall'Ucraina. E così anche quella parte del mio romanzo diventava spaventosamente attuale. Sai, ogni tanto ho paura di essere un profeta. Devo stare molto attento a quello che scrivo.
Perché paura?
Perché poi sia vera. Tutto quello che scrivo sia vera poi. Allora mi dà una certa responsabilità, no?